Riprendiamo dunque i nostri lavori come previsto con la relazione di Paolo Ghetta che si intitola I bianchi, i rossi, i verdi, il nord tra le due repubbliche. Prego Paolo.
Grazie Tommaso, grazie per l'invito. Desidero ringraziare molto anche la direzione scientifica del convegno che mi ha voluto coinvolgere anche nella veste di relatore, coraggiosamente da parte loro, e su un tema credo assai delicato che è quello appunto della questione settentrionale. E quando Simona Polarizzi mi ha proposto questo tema, sinceramente sono rimasto un po' colpito perché onestamente i miei studi sono anche un po' ruotati intorno a questa a questa tematica, però soprattutto nello studiare il compito che mi è stato assegnato mi sono reso conto che chi me l'aveva dato l'aveva visto più lungo di quanto io stesso mi rendessi conto. Lo dico davvero senza alcuna forma di piaggeria, perché mi sono reso conto che da una parte la conoscenza del mondo cattolico nella seconda metà diciamo del Novecento di qualche linea, e dall'altra parte invece il problema della, diciamo, delle minoranze e dei funzionamenti in qualche modo delle realtà locali, come si dice, c'è modo oggi di dire, insomma, sono due livelli e comunque due chiavi di lettura della questione settentrionale che forse possono dare qualche piccolo guadagno. Naturalmente tutto questo con mille punti di domanda, perché a mio avviso sia sotto il profilo storiografico e tutto sommato ancora sotto il profilo culturale la questione settentrionale ha ancora molto da essere studiata. I bianchi, i rossi e i verdi. I bianchi e i rossi come vengono fuori al nord? Vengono fuori nel 1947 con la scissione dell'Ampi, lo sappiamo. Enrico Mattei guida la sezione cattolica dei partigiani nella formazione che in qualche modo poi andrà a incrociarsi fortemente con le leve politiche della neonata del Cid De Gasperi, e dall'altra parte appunto il mondo comunista. I bianchi e i rossi quindi caratterizzano fortemente la storia della nostra Repubblica. Lo dico banalmente per sottolineare come tutta questa vicenda avvenga almeno in gran parte all'inizio del Nord. C'è Milano, c'è la liberazione e quant'altro. Altra questione che mi sembra particolarmente interessante è i bianchi e i rossi rappresentano due identità di massa, due partiti di massa. Sono due partiti di massa uguali, si comportano nello stesso modo dal punto di vista del reclutamento elettorale, dal punto di vista del rapporto con la base, dal punto di vista della coesione tra movimenti che sottostanno, come diceva giustamente in modo molto opportuno Simona Polarizzi precedentemente. Non credo. Credo che in qualche misura il mondo cattolico abbia avuto un rapporto con la Democrazia Cristiana, uso il termine mondo come l'ha usato Paolo Pombeni prima, assai diverso di quello che è stato proprio il funzionamento del rapporto tra base elettorale e PC e dirigenza del PC. Perché questo può interessare in qualche modo il Nord? Perché a un certo punto, e precisamente nel 1992, sul Corriere della Sera, all'indomani delle elezioni, Stefano Folli scrive: le elezioni sono state la Waterloo della Prima Repubblica, cioè è venuto giù un sistema. Questo sistema che è stato il sistema in qualche modo bipolare della democrazia bloccata appunto a livello italiano. E questo tipo di meccanismo in qualche modo mette in luce quella che secondo me è la problematica tipica del tessuto e della subcultura politica del Nord. Nel Nord in qualche modo lo spazio del consenso e dell'esercizio politico è stato assunto via via da diverse identità di stile politico, diciamo partitiche, la DC e il PC, e poi successivamente parlo appunto del 4 dicembre 1989, la fondazione della Lega Nord di Umberto Bossi. In mezzo a queste, quindi questo arco di tempo che caratterizza di fatto l'arco della cosiddetta Prima Repubblica, ci sono state delle modificazioni, ma su due livelli al nord, in particolare il livello della struttura politica e il livello invece della rappresentazione istituzionale dei partiti. Secondo me sono due livelli che fino a un certo punto si intersecano e si incrociano, e da un altro punto di vista hanno un funzionamento un po' diverso. Il nord cattolico è diciamo il tessuto principale, ed è un tessuto che viene innervato in questi anni, prima con la ricostruzione e poi successivamente, più recentemente col boom degli anni Ottanta, di un nuovo soggetto in qualche modo sociale, che è la neoborghesia, il nuovo mondo imprenditoriale cattolico che si muove molto e che, a differenza in qualche modo del vecchio mondo cattolico, come diceva giustamente anche Paolo Combini, ha un diverso funzionamento con la DC, cioè dialoga molto di meno in pratica. Il rapporto tra la DC e il mondo cattolico nel nord è un rapporto che vive molto sul principio di autorità, ovvero sia, perché la gente al nord vota DC? Vota DC perché glielo dicono i preti, vota DC perché c'è in qualche modo c'è il problema della minaccia comunista, del mondo sovietico all'inizio, grande consenso iniziale, ma si vota DC soprattutto perché c'è una rete di condizionamento del consenso che parte sempre dal principio che comunque, come diceva Paolo Combini, c'è un sistema di riferimento, ci sono delle figure, le chiavi che coinvolgono e condizionano il voto. Cosa voglio dire con questo? Perché subito con la fine, in qualche modo, tra virgolette, della Prima Repubblica, ma un momento prima, come dirò fra poco, va in crisi prima, in qualche modo, il mondo cattolico di quello comunista, anche se va in crisi dopo anche il mondo comunista. Perché c'è un rapporto in qualche modo che è fondato sul concetto di autorità nel attrarre il consenso verso la DC attraverso le dirigenze politiche. Questo tipo di funzionamento va in crisi prima perché nella Chiesa che va in crisi prima, quando è che va in crisi? Con il Concilio Vaticano II. La contestazione è 3 anni dopo il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II ha espresso dei principi fondamentali per la Chiesa, sono stati ricordati l'altro giorno sia da Marco Impagliazzo che da Bonini, e però è stato anche vissuto a livello mediatico, è stato il primo concilio ecumenico, il primo concilio della Chiesa che ha avuto un output mediatico forte, nascono i vaticanisti, il mio amico Benirai ad esempio è stato uno dei primi. Cosa vuol dire? Che abbiamo due concili in un certo senso, abbiamo il concilio vero della Chiesa, quello istituzionale interno, abbiamo studiato e viene studiato dai specialisti, e poi c'è il concilio dei giornali. Il concilio dei giornali che tipo di messaggio manda fuori? La Chiesa sta mettendo in discussione il concetto di autorità. Perché? Perché si parla di rapporto tra la collegialità episcopale e il primato petrino, l'infallibilità del Papa, il Concilio Vaticano I interrotto, non sono un docentista, ma qualche collegamento tra Vaticano I e Vaticano II, molti presenti in sala lo fanno più facilmente di me. Per cui questo concetto di autorità nei media viene fuori attraverso, diciamo, tra virgolette, la carta stampata, in un certo modo anche il pettegolezzo cattolico, con una certa impressione che la Chiesa stia mettendo in discussione i suoi principi di rapporto gerarchico istituzionale. E questo anche lo diceva Paolo Combini quando parlava prima di questo discorso della differenza tra movimento cattolico, istituzione e quant'altro nel funzionamento. Che tipo di tutto questo complesso che viene fuori dal Concilio, che tipo di output ha poi a livello politico e in qualche modo di funzionamento del rapporto tra movimento cattolico che va decisamente in crisi e DC al nord? Nel senso che a un certo punto per poter continuare a conservare o addirittura, come diceva Combini, a guadagnare attraverso il voto la governanza e il controllo del potere, bisogna usare altri strumenti che non sono più quelli dell'autorità. Quali? C'è uno scadimento della classe politica, si comincia con la logica del voto di scambio. Forse c'era già, ma anche nella DC nasce e matura una parte del partito che si muove su logiche che alla fine troveranno una certa vicinanza appunto con quelle di certa parte del Partito Socialista.
Grazie. Simone, però hai spiegato benissimo.
Al nord tutto questo è molto forte, perché il cosiddetto tessuto delle amicizie cristiane, come lo definiva Giorgio Runni, è un tessuto fortissimo, è preesistente, è la subcultura politica, c'è da sempre, ed è stata innervata anche da questa neoborghesia, per cui è un magma. Adriano Rocucci l'altra sera cena ha definito con lapidariamente quello che io sto cercando di dire: la Lega nasce nelle cappelle delle chiese. Cioè la base nel nord, come dire, del consenso leghista è una sostituzione del consenso democristiano, in larga parte. Poi, dopo il 94, però io premetto metodologicamente che non sono andato oltre perché era la consegna e secondo me sono stato furbo perché le cose si complicano molto, c'è una certa parte anche del mondo di sinistra che con la Lega comincia a ragionarci bene e... però ecco, io quello non me la sento, almeno magari nel testo non me la sento assolutamente di toccare. Come viene avvertito questo cambiamento? Allora, nei primi anni 80 innanzitutto non c'è una Lega ma ci sono tante leghe. Nell'89 c'è la Lega Nord, che è quella che conosciamo, ma prima ovviamente, come dicevo al nostro presidente di tavolo, non leggo, però ho fatto tutta un'indagine, la Lega Autonomia Veneta, la Lega Veneta, la Lega per l'Autonomia Alleanza Lombarda e tante altre, sono tutte le cosiddette leghe regionali. Le leghe regionali sono in qualche modo la pancia di quello che è il sistema, il funzionamento del sistema leghista successivo. Rispetto a questa pancia poi ci sono due fattori: c'è Bossi e le sue in qualche modo tra virgolette intuizioni politiche o fiuto, e dall'altra parte in qualche modo c'è l'introduzione della questione federalista, che dura fino al 94, prima che la Lega prenderà la cosiddetta svolta secessionista. Ecco, lo avvertivano i partiti tradizionali di questa montante, di questo tsunami che si sarebbe riversato nel nord. Ho qui un telegramma di Achille Occhetto del 1991, scritto alla Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani, dove tra le altre cose parla appunto della centralità, della necessità della riforma delle istituzioni, il dualismo tra nord e sud, il tema dell'università, il governo del soggetto del sapere, e conclude dicendo: la mia sensazione è che sia necessario realizzare una forma di interdipendenza tra la FUCI, che naturalmente rappresenta un'ala diciamo aperta, dialogante del mondo cattolico, e il nuovo partito che nasce, la Cosa 1, non so se era la 91, Cosa 1, 2, no? La 1, perfetto, pardon. Benissimo, quindi questo è Aliante. Dopodiché c'è ancora una cosa, e poi dirò alcune cose sul funzionamento della Lega per chiudere il contorno. Martinazzoli, nella sua memoria, Martinazzoli è un uomo sempre politicamente appare onesto, almeno per come scrive: nelle votazioni del 94 guadagniamo tutti assieme circa il 16% dei voti. Io avevo deciso che sarei rimasto fino al congresso che abbiamo organizzato quelle elezioni. Il risultato elettorale fu inevitabilmente paragonato ai risultati della DC, parliamo del nuovo Partito Popolare, logicamente non poteva non apparire, né prima che ancora a chi ci era ostile, come un risultato disastroso. E quindi, perché tutto questo? Martinazzoli scrive: quando parlo di un vento impetuoso, il nuovo, dico che le correnti che soffiarono in senso contrario furono grandi, robuste. Non ho nessuna difficoltà a dire che l'unica autentica leadership che ha avuto in seguito questo movimento è stata quella a sinistra di Romano Prodi e quella di Berlusconi. Cioè, lui dice, è cambiato il quadro completamente. Ecco, su questo aspetto credo che sia nel messaggio di Occhetto, sia dall'altra parte in questa memoria di Mino Martinazzoli, in qualche modo si è espressa anche in qualche modo la difficoltà che ha il mondo politico tradizionale di interpretare il nuovo, però questioni diverse a mio avviso, perché da una parte la DC non riesce a come dire, al nord in particolare, a dialogare in modo efficace con la base popolare cattolica, e dall'altra parte perché invece, come è stato detto e allora taglio, il PC e il nuovo PDS, quel che diventerà, ha un problema di ristrutturazione interna. Vengo allora a dire rapidamente due cose appunto sul funzionamento della Lega. Dunque, la cosa più interessante sono gli studi esteri, più che altro di base sociologica. Diamanti ha fatto la sua indagine, ancora a mio avviso all'inizio, però abbastanza curiosa. Ma il dato più importante che mi sembra di rilevare è che appunto la Lega venga a sostituirsi col consenso cattolico al nord, e lo fa trasformandosi da movimento in partito, il che vale a dire che alla fine dei conti la Lega come partito si, come dice Simone Polarizzi, istituzionalizza, diventa come gli altri vecchi, o il nuovo che non c'è, non lo so. Dall'altra parte questo significa anche che in qualche modo la Lega ha un funzionamento diverso da tante altre leghe e partiti come dire, autonomisti che sono presenti in Europa. Io qui ho una sfizza lunghissima, non la cito, ma dai Galleghi alla coalition canaria, al partito nazionalista vasco, eccetera eccetera. Tra l'altro in questo elenco che è fornito da Diamanti viene scelta curiosamente anche l'Unione Valdotena, lo cito così al passante perché secondo me non funziona molto, ma è un mio modestissimo parere. Chiudendo quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che il periodo che va soprattutto dalla seconda metà degli anni 80 fino al 94, è il periodo in cui il nord cambia molto e cambia facendo fatica ad accorgersene, perché in realtà non era preparato questo campo istituzionale. La mia tesi, sicuramente da discutere e eventualmente da attaccare, è che questo è determinato in un certo senso da un certo elitarismo della classe dirigente, che non è riuscita a dialogare bene con la base e ha fatto crescere questi movimenti regionalisti che avevano una base in qualche modo xenofoba, particolarista e quant'altro, e ha permesso che invece si traducessero progressivamente in una forma di partito sostitutivo del precedente. Perché questo, per chiudere? Perché la base subculturale era comunque sempre quella, una base che possiamo dire si torna indietro all'unità, ma ancora prima, parlando del nord, se parlo in particolare del Lombardo-Veneto, una tradizione di organizzazione, di solidarismo, di consortilismo tipicamente austriaca, dall'altra parte un Piemonte che è comunque una sua organizzazione molto particolare. Quindi chiudendo, a mio avviso questo è un oggetto di studio molto interessante, ringrazio per avermi coinvolto su questo tema, penso che ci sia ancora molto da riflettere, però due piccole idee, penso di essermene fatte. Grazie.